East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast of F.
Questa è la storia di una crepa. Una piccola crepa che, come tutte le crepe che non vengono riparate subito, si allarga, diventa una voragine. Questa è la storia di una crepa che si apre e spacca in due un paese. Lo divide in est e ovest. Una crepa che diventa una trincea. Una rivalità che diventa una sfida. Che diventa una faida. Che diventa una guerra. Una guerra di stile. Una guerra economica e una guerra di mercato. Una guerra con i morti veri. Questa è la storia della East Coast e della West Coast del rap americano degli anni 90. Io sono Matteo Villaci e questa è Ushotia. Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. We had to go dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his clock and I'm Swayze. Celebrate my escape, solar clock, bust some weight. Lay back, I got some money to make, motherfucker. Episodio 7. Conflitto tra coste. A Chicago, Illinois, c'è una grande moschea, la Moschea Mariam. È la sede principale della Nation of Islam, movimento religioso e politico militante statunitense di stampo musulmano. Era una chiesa greco-ortodossa prima che il movimento l'acquistasse per cambiarne destinazione, finanziato anche dal leader libico Gheddafi. E in quei primi giorni di aprile del 1997 si è riempita di alcune tra le principali personalità dell'hip hop americano. Sono giorni particolarmente difficili per l'ambiente. Neanche un mese prima, l'omicidio di Notorious B.I.G. aveva segnato una nuova vetta dello scontro tra la costa est e la costa ovest, che però erano almeno un paio d'anni che era diventato incandescente. Quell'omicidio, che arriva a pochi mesi di distanza da quello di Tupac Shakur, e a conclusione di una serie infinita di botte e risposta sempre più violenti, ha rappresentato un colpo omicidiale e la scena rap, scioccata dalla piega estrema che hanno preso le cose, vacilla. Sono anni ormai che lo scenario gangsta domina l'immaginario e i lavori dei più grandi esponenti del genere. Ma quando quell'immaginario, da narrazione, diventa realtà, portando conseguenze reali ed estreme nella vita dei protagonisti, le cose cambiano. È per questo che in quei giorni di aprile, sotto il tetto di quella moschea, si incrociano personaggi del calibro di Snoop Dogg, Ice Cube, Bone Thugs and Harmony, Nate Dogg, Fat Joe, Chuck D dei Public Enemy e molti altri. Bisogna capire che piega far prendere alla cosa, perché è chiaro che sta sfuggendo di mano.
Check it, I shot ya, I'm splitting brothers open like a doctor. You fell asleep, the vampire teeth got ya. I drop you down in boiling acid. You melt like plastic, elastic, it's drastic. Violations, wrong vibrations. Son, cut the hammer, let the uncle give him one. Done, take a flick, I'm a wicked lunatic. Putting hits on your clique, got your wifey turning tricks. What, you don't wanna? I thought
thought that you was ballin'. Now watch, cause a cock in love, your girl is fallin'. What's my function? Lyrical injection. Blazing niggas, hitting them raw with no protection. I take advantage, you feel me? I'm doing damage, you hear me? The whole scenario is dreary. MCs is getting wet up in the game. I meet you up in Mecca, just call my name. I shot ya. Trapped in the cage and tongue kissing the gauge in. Your mob's locked down underneath the surface. You're getting nervous for talking shit with no purpose. Laced up, mind trauma, mad drama. What goes around comes around, not around farmers. Silence, very deadly. Come in battle, let me add you to my medley. Possessing power, taking everything I can grasp. Don't get it now, why you always dwelling on the past? Baby boys reminiscing old school shit. Young fools get dick, LL rules this shit. With a platinum fist, the relentless abyss. I take you to a land where piranhas like the kiss. Massacre, mwah, blowing up the tour bus passengers. Sucking the color out of cartoon character. You're dead serious, real niggas recognize what my theory is. I shot ya.
A convocarli lì è stato Louis Farrakhan, leader della Nation of Islam, che si è posto in chiave di mediatore. La Nation of Islam riveste da sempre un ruolo autorevole nella comunità afroamericana, di cui fa parte il 99% della scena rap di quegli anni, con piccole eccezioni come quella di Vanilla Ice, a fare letteralmente da mosche bianche. Sono due gli argomenti su cui punta Farrakhan nel confronto con i rapper delle coste per provare ad arrivare a una soluzione. Il primo è la tesi della mancanza di comunicazione. Qualsiasi scontro, quando si inasprisce, dimentica la ragione vera da cui è partito. A quel punto, la dialettica si fa velenosa e ogni parola diventa un pericoloso precedente. Questo genera un'escalation da cui è impossibile tornare indietro. L'altro argomento, invece, è quello del nemico comune. Il leader distribuisce a tutti una copia della cosiddetta lettera di Willie Lynch, un documento di scarsa attendibilità storica in cui un presunto proprietario di una piantagione del XVIII secolo spiegava il suo piano per controllare gli schiavi, rafforzando i loro litigi. Il parallelismo è fin troppo ovvio. La guerra, che aveva causato la morte di Biggie, Tupac e dozzine di altre persone, era il risultato di una mano invisibile, che aveva lo scopo di screditare ulteriormente la comunità afroamericana e mantenere il controllo sulle situazioni marginali dei quartieri, così ben descritte e denunciate dai profeti del rap. Il discorso funziona. Anche se probabilmente a quel punto avrebbe funzionato qualsiasi discorso. L'ascia di guerra è seppellita. La scena rap è pronta a voltare pagina e tornare a guardare avanti. Per capire cosa ha portato un intero ambiente culturale sull'orlo del punto di non ritorno, a noi invece tocca fare un passo indietro. Clutching his Glock, screaming outlaw, busting on my enemy's block. Educated on these cold streets, getting money, making dummies out the police. Ain't no peace for an adolescent nigga to rap, to be a thinker, blood smoking 24/7. Everyday drinker, got my diploma, but I never learned shit in school. More money, more bitches, more murder, fool. Always the young niggas getting this shit. She wouldn't stop the conversation, so you called her a bitch. Busting on paper thin, motherfuckers. Drinking gin before you get to sinning on the buses. Empty this clip. Pass by like you didn't know me. Everybody ducking. My fucking little homies. Little homies on the ride. Niggas gonna die tonight. Let's get high. My little homies. Little homies on the mash. Bunnies from these punk police. Cause little niggas run the streets. Little homies on the ride. Niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Little homies on the mash. Bunnies from these punk police. Cause little niggas run the streets. Tell me, young nigga, if you die, let me know. Would your heart feel pain watching as your mother cries? Will all your homies ride, or will they all get high and talk about how you died? Young niggas on a mission to complete, getting G's back in heat, bringing havoc to the fucking streets. Nobody knows why he took a phone call and unloaded on the whole front row. Try to tell him, but he act like he don't know me. Pull out his pistol and show my little homies. Little homies on the ride, niggas gonna die tonight. Let's get high tonight. Little homies on the mash, running from these. 29 aprile 1991. È piena notte e a quell'ora i Solar Studios di Los Angeles, sede negli anni 70 di una delle principali etichette funky locali, dovrebbero essere chiusi. E invece no. Le luci sono accese e c'è un uomo, un grosso ragazzo afroamericano di 120 kg per 1,93 m. Calvo, barba curata, si chiama Marion Knight, detto Suge, ed ha in mano dei fogli. Non è una persona qualsiasi quella per la musica rap nella costa occidentale. Non lo è per molti motivi, ma in particolare, per la nostra storia ed in quel momento, Suge Knight sta piantando il seme di una rivoluzione. Dopo un passato breve di professionista nel football e con un continuo inanellarsi di processi per crimini violenti, in quei primi anni 90, quell'uomo enorme e dall'aria minacciosa, dopo essersi trovato quasi per caso a fare da talent scout per una piccola etichetta, ha deciso che il suo futuro sarebbe stato nel mondo della musica. Ha un progetto, Suge, un'etichetta nuova che porti un suono nuovo e possibilmente un sacco di soldi. Un'etichetta che giri intorno a un produttore unico, in grado di dare al tutto un suono personale. Il produttore che lui ha in mente è Dr. Dre.
But check it out, right about now, Dr. Dre is on the wheels and I'm about to cold tear shit up.
Alla fine degli anni Ottanta, André Romain Young è un DJ, lavora in diversi locali della zona, ma vuole di più. Il suo sogno è diventare produttore. Per questo ha assunto quel nome d'arte, che ha scelto ispirandosi alla star dei Philadelphia 76ers, Julius Dr. J. Irving. Quel nome è Dr. Dre. C'è un incontro in particolare che dà una svolta alla sua vita. Avviene sul piazzale di un carcere, nel quale era finito per qualche reato minore. Esce su cauzione, $900, pagatigli da quell'Eric che adesso lo attende in quel piazzale. Il cappellino dei Rider scalato su una folta chioma di ricci, gli occhiali da sole perennemente addosso, Eric non è un bravo ragazzo. Si fa chiamare Eazy-E, è un pusher. Vende crack sulla South Muriel Avenue, lì a Compton. Ma vuole cambiare mercato, puntare sulla musica e su quel gangsta rap che nell'ultimo periodo sta iniziando a contendere la scena al rap di New York. Nato proprio sulla costa ovest, il gangsta rap racconta la violenza, lo spaccio, la prostituzione e la vita delle gang nelle periferie senza alcun filtro né giudizio morale. Soprattutto, lo racconta con un punto di vista interno. Il rapper è parte di ciò che racconta e, almeno a livello di immagine, è un vero e proprio gangsta. Ecco, è su questo che Eric vuole investire. A partire da Dre, a cui affida il suono del suo progetto. In pochi giorni fonda un'etichetta, la Ruthless Records, ma soprattutto lui, Dre, Ice Cube, MC Ren e DJ Yella formano gli NWA, uno dei gruppi rap più importanti di sempre.
Ruthless. Everywhere we go, they say, damn. NWA's fucking up the program. And then you realize we don't care. We don't just say no. We're too busy saying, yeah. About drinking straight out the eight bottle. Do I look like a motherfucking role model to a kid looking up to me? Life ain't nothing but bitches and money. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling. Belling. Yo, what the fuck are they?
Ma torniamo a quella notte di aprile del 1991. Torniamo nei Solar Studios. Abbiamo visto che le luci sono accese e che c'è Suge Knight con dei fogli in mano. Ecco, non è solo Shug. Alle sue spalle un gruppetto di figure minacciose, con bastoni e pitbull al guinzaglio, fanno parte di una gang, la Mob Pyro, e sono i suoi uomini. Davanti a lui c'è Eric, Eazy-E, il fondatore della Ruthless, con il suo cappellino, i suoi ricci ed i suoi occhiali da sole. Eric vorrebbe essere ovunque meno che lì. E infatti c'è stato portato con l'inganno, attirato lì da una telefonata di Dr. Dre che gli ha dato appuntamento per parlargli. E invece Dre non c'è. C'è Suge Knight, ci sono i suoi uomini. Ci sono quei fogli che attendono la sua firma. Quei fogli su cui è scritta nero su bianco la scissione del contratto tra André Romel Young, in arte Dr. Dre, e la Ruthless Records. Tra Dre e Eric è un po' che le cose non vanno bene. Il producer pensa di non essere pagato abbastanza, o meglio, è convinto che parte dei soldi che spettano a lui se li intaschi direttamente Eazy-E. In più c'è quel progetto, quell'etichetta nuova che Suge Knight sta aprendo e che lo interessa molto. Però c'è un contratto che lo lega alla Ruthless, e senza il benestare di Eric lui non va da nessuna parte. E il buon Eric non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare tutto quel talento da sotto il naso. O meglio, non ne avrebbe alcuna intenzione. Ma ora è lì, e Suge Knight, i suoi uomini, i loro pitbull e i loro bastoni sono pronti a fargli cambiare idea. Alla fine, la firma arriva. Dre è il primo grosso acquisto di questa nuova etichetta, di cui diventa anche direttore artistico. È nata la Death Row.
Tonight's the night I get in some shit.
Yeah.
Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the nigga maxin' at the top.
I hope you get his ass before he drop.
Kingpin kicking back while his workers lay his rocks. Coming up like a fat rat. Big money, big cars, big bodyguards on his back. So it's difficult to get him.
But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him.
Hit him like this and like that. Let him know that I'm looking for a big fat dope sack. What is the spin, so let's rush it. If you wanna handle it tonight, we'll discuss it. On a nigga's time and a nigga's place. Take my strap just in case one of his boys recognize my face. Cause he's a shiesty motherfucker. But I give some fuck, cause I'm going deep cover. Yeah, and you don't stop.
Cause it's 187 on a undercover car.
Yeah, and you don't stop.
Cause it's 187 on a undercover car.
Il giugno del 1992, Dr. Dre lo passa praticamente tutto chiuso nello studio della Death Row di Wilshire Boulevard. La consegna su cui sta lavorando è importante. È il suo primo disco solista, già di per sé una piccola eccezione nell'ambiente rap. In genere sui dischi in alto c'è il nome del rapper, non del producer, ma la Death Row su di lui punta forte e gli consegna le chiavi del primo progetto importante. In studio con lui si alternano un gruppo di artisti, tutti validi, che stanno iniziando a gravitare attorno alla neonata etichetta. Uno in particolare, però, è sempre presente. Praticamente si trasferisce a vivere lì. È giovane, alto, dinoccolato, si fa chiamare Snoop Dogg, ha già dei precedenti per spaccio e si è fatto un po' di carcere a più riprese. Questa nuova esperienza alla Death Row, però, lo entusiasma totalmente. In particolare, il lavoro con Dre, a quel disco lì. Perché il suo orecchio lo sente. Quello è un lavoro particolare, nuovo, originale. E lui vuole farne parte il più possibile. Non sbaglia l'orecchio di Snoop. E quando il 15 dicembre 1992 esce The Chronic, se ne accorgono tutti.
One, two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Bang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand.
from a young G's perspective. And before me dig out a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal Holyfield. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creep to the mic like a fan.
Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping, but I damn near got caught cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You never been on a ride like this before, with a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do.
It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this.
And who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode. What a hell of a gangsta lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O S I'm fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G
hell
shit.
Yeah.
So Drake,
what up, dog?
Gotta give them what they want.
What's that, G?
We gotta break them off something.
Hell yeah.
And it's gotta be bumping. City of Compton.
Takes place, so when that show attention, mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick. And I talk, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO win in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better
like this, that, and this, and it's like that, and like this, and like that, and it's like this.
Then who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode.
The Chronic è una pietra miliare, una rivoluzione. A livello tematico è indiscutibilmente un disco West Coast, ascrivibile alla corrente gangsta, con testi violentissimi e le tipiche tematiche di strada. Il tutto però è veicolato da un suono totalmente nuovo, orecchiabile, con campioni P-Funk in stile funkadelico Parliament, rallentati, arricchiti da linee melodiche da sintetizzatore semplici e orecchiabili e da ritornelli cantati, spesso da voci femminili. Il bounce, meno sincopato e più morbido, permette ai rapper di sperimentare flow nuovi, di portare le stesse tematiche vestendole di un'ironica strafottenza, cosa in cui Snoop Dogg, presente in 11 tracce, è un maestro. Una cosa potentissima, una cosa nuova. Il disco ha un successo enorme. Platino, multiplatino in pochissimo tempo. Ma soprattutto porta per la prima volta il gangsta rap fuori dalla costa ovest, in maniera convincente e numericamente corposa. La West Coast ora, oltre che delle tematiche, ha un suono tutto suo. È il gangsta funk, o G-funk, ed è pronto a competere con chiunque.
Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your gat, your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make it bow down to the rope.
fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your Lokes, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to. You fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's what the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. You know what I'm saying? Punk motherfucker.
Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Doggy dogs in the motherfucking house.
Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Death Row's in the motherfucking house.
Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. The sounds of a dog brings me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's the Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe to toe. Tim M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollering, baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you fucking with Death Row. And I ain't even swinging them things. I'm hollering 187 with my dick in your mouth, bitch.
Yeah, nigga. Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfucking cranium cracked, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfucking joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker.
Now understand this, my nigga Drake can't be touched.
Luke's bending over,
so Luke's getting fucked, Buster.
Buster thought I was sleazy, I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy.
Animosity made you speak what you spoke, ayo Drake.
What up?
Chip this nigga off, love.
If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth so my dick's got to fit.
With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert.
And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride.
Now you might not understand me,
cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami.
Then we gon' freak to South Central on a street knowledge mission.
As I steps in the temple, Spotty got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks.
You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself.
Motherfucker.
Yeah, nigga.
So I don't want no
The Chronic è una svolta, e lo è per tutto il rap statunitense. Dopo anni di dominio, la scena newyorkese sta attraversando una piccola crisi di identità, e con il terremoto scatenato da Dr. Dre, per la prima volta il pallino del gioco si sposta a Los Angeles. Nella Grande Mela, però, non si ha l'abitudine di stare con le mani in mano, e un giovane A&R della Uptown Records, di nome Sean Combs, più conosciuto come Puff Daddy, ha già le idee chiare sulle contromosse da approntare. Oddio, più che le idee chiare, Combs ha un nome giovane, un ragazzo di Fulton Street, del ghetto di Brooklyn, che sta iniziando a far parlare parecchio di sé. Si fa chiamare The Notorious B.I.G., rappa di strada, violenza e spaccio, ma soprattutto rappa da Dio. Puff Daddy lo prende a bordo, gli fa firmare un contratto con l'Uptown Records e a giugno 1993, solo qualche mese dopo l'uscita di The Chronic sul mercato, Notorious esce con il suo primo singolo. Si chiama Party and Bullshit ed è un successo.
I was a terrorist since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is
bullshit, and we party, and 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 bullshit.
1993 è un anno importante per Biggie, che fa girare la sua voce collaborando con un sacco di artisti. Intanto inizia a lavorare al suo primo disco, mentre Puff Daddy si sfrega le mani soddisfatto. Ha trovato la risposta alla West Coast, New York è tornata sulla mappa. Improvvisamente però succede qualcosa. Qualcosa che al momento può essere letto come un piccolo incidente di percorso, ma che con il senno di poi suona come un monito inquietante. Andrea Harrell, patron della Uptown Record, etichetta per cui lavora Puff Daddy, dopo aver sentito uno dei brani di Biggie, in cui il rapper racconta di aver rubato la collana a sua madre, convoca l'A&R nel suo ufficio. A lui, questo inseguire il gangster rap non piace per niente. Il mettersi nei panni dello spacciatore, di quello in prima linea, pronto a misurarsi in conflitti di qualsiasi tipo, lo trova un gioco rischioso. Alla lunga, la gente potrebbe decidere di metterti alla prova, e la coerenza, in questo campo, è un gioco pericoloso. Si rischia di innescare un meccanismo imprevedibile. Insomma, lui con quella roba non vuole avere nulla a che fare. Chiude il rapporto dell'etichetta con Sean Combs e con Biggie, che creano però una realtà nuova, la Bad Boy, con cui portare avanti i loro progetti senza interferenze di alcun tipo, totalmente liberi di esprimersi e di cacciarsi nei guai. I'm living every day like a hustle, another drug and juggle, another day, another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle, another drug and juggle, another day, another struggle. I know how it feel to wake up fucked up, pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangeray, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping over 62s. Cause GED wasn't B-I-G, I got P-A-I-D. That's why my mom hate me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out, niggas went for 20 down south. Packed up my tools for my raw power moves. Glock 19 for casket and flower moves. For Trump's trying to stop my flow, and what they don't know will show on the autopsy. Went to see Poppy to cop me a brick. Asked for some consignment, he wasn't trying to hear it. Smoking mad Newports cause I'm doing court for an assault that I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can like the gingerbread man. You better have your gat in hand, cause man, I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle, another drug and juggle, another day, another struggle. Da una parte dunque la costa ovest con il suo G-Funk e dall'altra la ripartenza di New York intorno alla Bad Boy e alla figura centrale di Biggie. Entrambe le realtà impegnate a dipingere con tonalità quanto mai vivide e un'enorme sete di credibilità le realtà emarginate dei ghetti suburbani delle metropoli statunitensi in quei primi anni 90. Quelli sono anni particolari per quei posti. Sono anni in cui la polizia organizza una massiccia e violenta guerra alla droga, che si innesta sulla coda lunga dell'epidemia di crack che da metà anni 80 affligge i quartieri. Arresti violenti, pestaggi, abusi di potere e razzismo esplicito aumentano un diffuso clima di tensione. In più, dove una volta c'erano i movimenti legati al potere nero, movimenti anche armati, ma comunque guidati da ideali politici e sociali, quello che resta dopo il lavoro disgregativo e soppressivo da parte dell'FBI sono le gang di quartiere, che uniscono una vaga idea di autoprotezione ad affari fatti di spaccio, rapine, prostituzione e controllo territoriale. Si è alla costante ricerca di un nemico e sembra tutto, costantemente, sul punto di scoppiare. È questa la realtà fotografata dalla scena in quegli anni, o meglio, dalle scene, quella ovest e quella est.
Those who wish to follow me,
my ghetto gospel,
I welcome with my hands. And the red sun sings last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce, thinking of bliss of the good days. I stop and stare at the younger, my heart goes to them. They tested with stress that they under, and nowadays things change. Everyone's ashamed of the youth, cause the
mean like Malcolm X and Bobby Hutton died for nothing. Don't it make you get teary? The world looks dreary. When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me. If you take your time to hear me, maybe you can learn to cheer me. It ain't about black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel.
Those who wish to follow me.
Ghetto gospel.
I welcome with my hands. And the red sun sinks last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
Tell me, do you see that old lady? Ain't it sad? Living out of bags, what's his life for the little things she has? And over there, there's a lady, crack got her crazy. Yes, it's giving birth to a baby. I don't trip and let it fade me. From out of the frying pan, we jump into another form of slavery. Even now I get discouraged. Wonder if they take it all back while I still keep the courage. I refuse to be a role model. I say ghost take control, drink out my own bottles. I make mistakes to learn from everyone. And when it's said and done, I bet this brother be a better one. If I upset you, don't stress. Never forget that God isn't finished with me yet. I feel his hand on my brain. When I write rhymes, I go blind and let the Lord do his thing. But I'm a less holy, cause I choose to pump a blunt and drink a beer with my homies. Before we find world peace, we gotta find peace in the war in the streets. My ghetto gospel.
Those who wish to follow me.
Yeah, ghetto gospel.
I welcome with my hand. The red sun sinks last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
Lord, can you hear me speak?
A Los Angeles, Suge Knight, manager assoluto della Death Row, si gode i successi del suo roster, che disco dopo disco sta conquistando una posizione centrale nella scena musicale di quel momento. È soddisfatto, sì, ma anche cosciente che per far quadrare definitivamente il cerchio manca ancora un particolare. E non è un piccolo particolare. Si chiama Tupac Shakur ed è uno che è riuscito in pochissimo tempo ad imporsi come uno dei più importanti nomi della scena Ovest. Tupac manca ancora all'appello. Con lui, la Death Row avrebbe il controllo completo della zona Ovest. Bisogna convincerlo a firmare. Serve l'occasione giusta, che arriva a ottobre del 1995.
In the city, the cops are topping me. The project is full of bullets, the bodies is dropping. There ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings, leaving dead bodies in the abandoned buildings. Carries the children cause they're illin'. Addicted to killing and the appeal from the cap villain. Without feeling, but will they last or be blasted? Hard at it, bastard. Maybe you're listening in this casket. The aftermath, more bodies being buried. I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery. Got me worried, stressing my business blurry. The question is, will I live? No one in the world. Chamber whenever I'm feeling this anger. Don't wanna make excuses, cause this is how it is. What's the use unless we
1995, esce Me Against the World ed è un successo, una roba da 200.000 copie alla settimana, un disco da doppio platino. È il successo che trasforma Tupac nel primo detenuto della storia a finire primo in classifica. Sì, perché quando esce il disco, a marzo, il rapper è in prigione con l'accusa di violenza sessuale. Quello del 1995 è un Tupac arrabbiatissimo, non solo per la sentenza, che trova ingiusta e per la quale si è sempre professato innocente, ma perché subito prima del verdetto è stato vittima di un'aggressione a New York, una strana, stranissima aggressione ai suoi occhi, dalla quale è uscito vivo per miracolo, con 5 proiettili in corpo. Tutto è successo di notte, nella hall dei Quad Studios, mentre lui e la sua compagnia aspettavano l'ascensore. Qualche piano sopra, in uno degli studi, c'era la creme di New York che registrava. C'erano i ragazzi della Junior Mafia e soprattutto c'erano Biggie e Puff Daddy. Nell'androne con lui, invece, ci sono 3 uomini che aprono il fuoco, rapinano lui e il resto della compagnia e scappano. Per fuggire, Pac viene caricato sull'ascensore. Quando si aprono le porte, si trova davanti praticamente tutta la scena est che conta e che fino a quel momento, pur rappresentando la California, aveva sentito amica. Lì, invece, li trova strani, come sorpresi di vederlo ancora vivo. Paranoia? Forse. Che però, qualche mese dopo, sarà alimentata da una mossa molto strana proprio di Puff e Biggie. È il 20 febbraio 1995. Tupac è in carcere da appena 6 giorni e il duo esce con un Shotia, un pezzo il cui titolo, Chi ti ha sparato, dice tutto. Tupac è convinto che sia rivolto a lui e che dietro all'agguato ci siano proprio loro. È guerra. Quello del 1995 è un Tupac in guerra. Un Tupac che, grazie al suo carisma, trascinerà in trincea tutta una costa.
The Source Award is proud to be debuting for the first time anywhere. Yeah!
È il 3 agosto 1995. Al Paramount Theatre di New York si svolgono i The Source Award, i premi più importanti nel settore dell'hip hop. Sono presenti tutti. Il momento è quello che è e le tensioni tra le coste stanno aumentando. Ma a inizio serata, la Bad Boy di Notorious e Biggie e la Death Row di Suge Knight e Dr. Dre siedono una accanto all'altra. Manca solo Tupac, che è ancora in carcere. Tutto tranquillo, fino al premio per miglior colonna sonora. Vince Above the Rim, dall'omonimo film a cura della Death Row. A ritirare il premio sale Suge Knight. Qualche parola di circostanza, qualche ringraziamento a Dio, un veloce pensiero a Tupac. Poi, prima di scendere dal palco, questa frase qua.
C'è un'altra cosa che voglio dire. Se c'è qualcuno che vuole diventare un artista, una star, e non vuole un produttore che si infila in tutti i video, in tutti i dischi, che balla, venga alla Death Row.
La freccia è scagliata. L'obiettivo è chiaro. Suge ce l'ha con Puff Daddy. Il teatro esplode di insulti. Siamo a New York. La Death Row gioca fuori casa e anche se lo stesso Puff prova a calmare gli animi, dichiarerà sul palco di essere orgoglioso del lavoro della Death Row e farà anche complimenti a Suge, il pubblico, quel pubblico, ha scelto da che parte stare. Quella di Suge è una mossa furba. Ha deciso di puntare sulla guerra. La guerra porta a schierarsi. Schierarsi porta a vendere. Ancora un paio di mesi e chiude il suo progetto. Dopo aver fatto visita più volte a Tupac in carcere, decide di pagargli la cauzione di $1.400.000 per la libertà vigilata. Tupac esce dal carcere senza debiti, ma con un contratto. Ora è un uomo della Death Row.
Dear mama, I'm caught up in this sickness. I robbed my adversaries, but slipped and left a witness. Wonder if they'll catch me or will this nigga snitch? Should I shoot his bitch or make the nigga rich? Don't wanna commit murder, but damn they got me trapped. Hawking while I'm walking and talking behind my back. I'm kinda schizophrenic, I'm in this shit to win it. Cause life's a wheel of fortune, it's my chance to spin it. Got no time for cops who trip and try to catch me. Too fucking trigger happy to let them suckers snatch me. Niggas getting jealous. Trying to find my stash, whip out the nine. Now I'm a dime off your ass.
Peter picked a pepper, but I could pick a punk. Sass him like a bitch and threw him in the trunk. The punk thought I was bluffing, but scram nothing nice. Before I take your life, first wrestle with these mics. I listen to his screams until he went insane. I guess the little mics have finally bound his brain. The rollers pull me over, I'm sentenced to the pen. Remember that little bird, he snitched and told a friend. There's trouble on my mind, I'm with the old timers. And fuck 5-0, turn them into 49ers.
Bye bye, that I never meant to win. Can't be positive when they get to where they live.
That's one.
Bye bye, that I never meant to be. Living like a thief, running through the streets. Bye bye, and I got no place to go.
Where they find
16 on death row.
La situazione si scalda rapidamente. È il periodo tra la fine del 1995 e l'inizio del 1997 comincia ad assomigliare ad un bollettino di guerra. Si comincia il 30 novembre, nel Queens. C'è un minivan schiantato contro un muro. L'uomo alla guida è morto, ma non è stato ucciso dall'incidente. Gli hanno sparato. Quell'uomo è Stretch, un rapper, una delle persone presenti la sera della sparatoria di New York su Tupac. Quella sera lui era con Pac, ma il rapper californiano ha dichiarato in moltissime interviste che anche il suo comportamento quella sera fu strano. Quando muore, sta collaborando con Nas, uno dei rapper emergenti più forti della costa est, al suo disco It Was Written. 16 dicembre. I Dog Pound, un gruppo californiano sotto contratto alla Death Row, sono in trasferta a Brooklyn per girare un video. Il set è pieno di gente e di rapper anche importanti dell'etichetta. Improvvisamente qualcuno apre il fuoco e scarica un numero imprecisato di fucilate sui presenti. Nessuno miracolosamente rimane ferito, ma l'intimidazione è chiarissima. 29 marzo 1996, Los Angeles. Siamo nel parcheggio dello Shrine Auditorium, dove si sono appena tenuti i Soul Trains Awards, e Notorious e Tupac si sono appena portati a casa rispettivamente il premio come Best Rap Song e come Best Rap Album. È proprio lì, ed in quel momento, mentre aspettano che gli vengano riconsegnate le loro auto, che i membri della Bad Boy e quelli della Death Row si incontrano. Pac e Biggie non si vedevano da quella notte a New York, quella della sparatoria. Sono subito insulti, spintoni, finché qualcuno, un bodyguard della Bad Boy pare, estrae la pistola. L'intervento della sicurezza del locale è immediato e tutto viene subito smorzato, ma ci è mancato davvero poco. E poi ci sono quelle due notti, quella del 7 settembre 1996 e del 9 marzo 1997. Quei due agguati, così simili. Quelle due auto, affiancate al semaforo. Quei colpi, diretti al lato passeggero. Quelle morti. Prima Tupac, in una calda notte di Las Vegas. E poi Notorious, appena uscito da una festa, proprio a Los Angeles, la capitale della costa rivale. Quelle due notti da cui non si torna indietro. Quelle notti in cui diventa chiaro che o ci si ferma, o da questa cosa sarà molto difficile uscire.
And they've taken out of your pockets billions of dollars. And as we look back over the history, we can start with Red Fox.
Right.
Made a lot of white folk happy. He died.
3 aprile 1997. Il sottopancia recita Rappers Unity Press Conference, hosted by Louis Farrakhan. E al microfono c'è proprio lui. Louis Farrakhan. Sta raccontando alla stampa come sono andati quei giorni lì a Chicago, che hanno visto incontrarsi a casa sua i principali rapper delle due coste per arrivare a una soluzione, per interrompere quella guerra. Racconta che sì, l'accordo c'è. E non solo. Le due coste hanno deciso di muoversi come una sola comunità, organizzando eventi collettivi di beneficenza sotto l'egida proprio della Nation of Islam di Farrakhan. Sono tutti ottimi propositi, ma soprattutto sono il segno tangibile di una sterzata vigorosa che la scena rap ha deciso di imprimere alle cose. Il futuro è da inventare, e al momento non si può prevedere. E una blanda ostilità permane ancora tra le parti, ma la paura è più forte. È chiaro a tutti che il gioco, quel gioco, non vale la candela. E si volta pagina, lasciando sul campo però i due più grandi talenti che la scena rap potesse schierare, Tupac e Notorious B.I.G.
Him dying, I was more shocked to him. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? He real strong. So when it was like he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one. Check. Make a few records about it.
I grew checking. I grew up or fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chop, chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the Black Frank White. Check.
Avete ascoltato Ushotia, storia risolta dell'America di Tupac e Notorious B.I.G. Episodio 7.
You know, no.